Ok, domenica scorsa è stato un tempo speciale. Ci è dispiaciuto tantissimo dover andare via prima della fine del culto, come vi abbiamo anticipato e vi abbiamo detto. È stato un tempo speciale, straordinario, perché abbiamo ricevuto una parola meravigliosa. Quanti sono con me? Lo stesso titolo, progettato per essere piantato. Wow, sembra un libro. Meraviglioso. Io sono progettato per essere piantato. Tu sei progettato per essere piantato? Quanti ci crediamo? Puoi dire alla persona accanto a te, sei stato progettato per essere piantato e sarai piantato per portare frutto. Sapete, pensavo che se noi guardiamo e leggiamo la parola di Dio, guardiamo la vita dei servi, delle serve che ci hanno preceduto, ci sono tante storie scritte nel libro della parola di Dio e vediamo che tutti quelli che hanno creduto e hanno risposto sì alla chiamata hanno portato molto frutto. E non solo hanno portato molto frutto, ma hanno fatto anche una seconda cosa, hanno lasciato il segno. Io voglio lasciare il segno. Non voglio vivere una vita uno di tanti. Forse voglio vivere la vita di uno su mille e ce la fa. E sapete, io credo che quando sentiamo questa frase pensiamo subito, e gli altri 999 che fine hanno fatto? Dove sono? Che hanno fatto? Come mai non ce l'hanno fatta? E magari qualcuno può pensare, vabbè, perché quello era il più abile di tutti. Perché quello era il migliore, quello era un caso speciale. Non è così. Nel piano di Dio, nel progetto di Dio, nel disegno di Dio, la vittoria non è stata contemplata o preparata solo per qualcuno. Gesù ha detto che la Chiesa ha vinto e quando parla di Chiesa parla della Chiesa intera. E coinvolge tutte le unità della Chiesa, tutto il corpo di Cristo, perché quando un corridore corre non è che arriva la mano e vince la mano o il piede o solo la testa, arriva tutto il corpo completo e va a vincere, tutto il corpo vince. E sapete perché vince? Perché si è preparato, perché si è impegnato, perché quella forza di volontà, quella determinazione ha vinto sulla sua vita e lo ha portato alla vittoria. Proprio stamattina leggevo un post dove si parlava di un uomo che ha dedicato la sua vita ad una disciplina, le arti marziali. E quell'uomo esile, magrissimo, tu lo guardavi e dicevi questo non sta neanche in piedi, aveva una forza e una determinazione incredibile che lo ha portato a dei risultati da diventare un campione. E tutto questo è possibile nella vita di chiunque ci crede ed entra nella convinzione mentale e nella determinazione di dire a se stesso, io ce la farò. Perché tutto parte da qui. I limiti nella nostra vita li mettiamo noi. Quando tu devi affrontare una situazione e la guardi e dici, la prima frase che ti viene, non ce la farò mai. Non ce la farai mai, sicuramente, l'hai detto, ti sei accordato con questa frase, ma se tu vedi, ti si presenta una situazione e invece dici, io ce la farò, io vincerò, io mi impegnerò, sarò determinato per poter affrontare la sfida e l'ostacolo e lo abbatterò, come fece Davide. Davide non guardò il gigante. Davide aveva una consapevolezza e una rivelazione talmente grande, uno, di chi era Dio, due, che Dio era con lui e che qualunque cosa lui avrebbe fatto avrebbe vinto, l'avrebbe portato alla vittoria e avrebbe abbattuto quel gigante. Come finì la storia? Lo abbatté il gigante. Lo abbatté per la sua forza fisica? No. Lo abbatté con una strategia che Dio stesso gli aveva dato e questo parlava della sua esperienza pregressa. Lui vinse perché il Signore era con lui. E in questo tempo, sapete, mi sta molto parlando il nostro capitolo che è il fondamento di questa chiesa, Geremia capitolo 1. E pensavo a questo ragazzo, c'è un ragazzo di 13 anni qui, se ci sei, Vieni qua. Guardate questo ragazzo. Vieni, vieni. Guardate che bello. Quasi quanto me. Scherzo. Più bello, molto più bello. Vieni qua.
Ora sì.
Gli occhiali sono uguali. Allora, non te ne andare, dove stai andando? Stai qua. Questo ragazzo ha 13 anni, vero? Dio gli parla, lo chiama e gli dice. Il tuo nome?
Francesco.
Francesco, lo sai che prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, dove è Marzia? Lì? Prima che ti formassi nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, non io, è Dio che ti sta parlando in questo momento ovviamente, prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. E tu senti la voce di Dio che ti parla così e a un certo punto tu dici, ma Signore, ma io sono un ragazzo.
Ma Signore, io sono un ragazzo.
E quindi? Ho paura. Che stai dicendo, Signore? Io sono troppo piccolo. Profeta delle nazioni. Puoi andare, Francesco, grazie. Profeta delle nazioni. Ma io sono solo un ragazzo. Tu mi stai parlando che tu mi conoscevi, che tu mi hai consacrato, che tu mi hai formato. Cosa significa questo? Che non è che sei nato per caso, Francesco. Dio già ti conosceva. E insieme a te ha messo la tua sorellina, perché sono gemelli, lui e sua sorella. Io già ti conoscevo. Io già avevo un piano, un progetto per te. E questo stesso piano e progetto che lui ha per Francesco, per sua sorella, lo ha per me, lo ha per te, lo ha per tutti noi. E Dio gli risponde e dice, non dire sono solo un ragazzo, non ti preoccupare. Lo so che sei un ragazzo, lo so che hai 13 anni. Se ti conoscevo da quando sei nato, da prima ancora, sai qual è la differenza? Che io stesso ti manderò e tu dirai tutto ciò che io ti comanderò. Non devi avere paura perché io sono con te per liberarti. Tu sei con me per liberarmi, ma perché? Che deve succedere? Perché sapete, la chiamata di Geremia non è stata una chiamata bella, facile, tranquilla. Oh, il Signore mi ha chiamato, che bello, andiamo, accendete le luci, i riflettori, preparate i palcoscenici, sono pronto lì, datemi un microfono, una bella telecamera, devo fare il predicatore, devo fare il profeta di Dio. Dio gli dice subito, non ti preoccupare perché non avere paura, io sono con te per liberarti. Ma da che cosa mi devi liberare, Signore? Fammi capire. Liberarti. Sapete, non è che vivevo nel 2025 dove noi viviamo una vita adagiata, siamo tranquilli, sereni, ci alziamo, facciamo colazione, mangiamo, usciamo, entriamo, ci vestiamo, belli. C'è sempre la luce, c'è sempre l'acqua, c'è l'elettricità, c'è il gas, c'è la macchina. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non ci manca nulla. No, le cose erano un tantino differenti e così Dio tocca la bocca di questo ragazzo e gli dice, io ti metto le mie parole nella tua bocca e questo per uno scopo, oggi io ti costituisco, pensate, sopra le nazioni e sopra i regni. Ma che significa questo? Io oggi ti do l'autorità profetica di parlare contro le potestà del nemico. Wow! Che bella reazione che abbiamo avuto. Io ti do l'autorità di contrastare ogni opera diabolica del nemico. Rispondete forte, perché questa è l'autorità che Dio ci ha dato. Gesù disse, voi calpesterete serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico niente potrà farti del male. Pastore, vieni a casa mia, vieni a pregare, ho paura. Dov'è l'autorità che Dio ti ha dato? Dov'è la potenza dello Spirito Santo nella tua vita? Va bene all'inizio, quando sei piccolo nella fede, ok, ci siamo, ti aiutiamo, siamo con te. Ma quando hai fatto l'esperienza col Signore e Lui ti ha dato l'autorità in Cristo Gesù e hai ricevuto la potenza dello Spirito Santo, non hai più bisogno di nessuno. Ce l'hai con te, e dove tu ti muovi, Lui viene con te, Lui è dentro di te. Non possiamo essere più quei cristiani così indecisi, scantolini, paurosi, titubanti. Hai l'autorità in Cristo Gesù. Ce l'hai, te l'ha data. Se hai il dubbio, allora non ce l'hai, non l'hai ricevuta. Non hai ancora compreso cosa significa avere l'autorità nel nome di Gesù. Ti costituisco sopra le potestà dell'aria. Perché cosa? Perché ha un lavoro da fare. E qual è questo lavoro? Sradicare, demolire, abbattere, distruggere. Mamma mia, che lavoro da fare. Sradicare che cosa? Tutto quello che Dio non ha piantato. Sradicare ogni radice di amarezza, sradicare regni, demolire ogni altare costituito, dammi quella pezza Sara per favore, demolire ogni altare costituito che non porta gloria a Dio, che è diventato un centro di adorazione nella tua vita, ma che non sta adorando Dio. Sradicare, demolire tutto ciò che genera idolatria, demolire ogni pensiero che viene a creare fortezze nella tua mente. Abbattere ogni muro di separazione e di divisione, distruggere ogni opera diabolica che cerca di generare morte spirituale. Soltanto in quel momento potrai iniziare ad edificare e a piantare. E poi Dio dice a Geremia: cosa vedi? Gli dà una visione. Cosa vedi? Il ramo di mandorlo. Bravo, hai visto bene. Perché hai visto bene? Perché hai visto qualcosa che riguarda la mia parola, ed io vigilo sulla mia parola per mandarla all'effetto, perché il ramo di mandorlo viene tradotto con vigilia, la nuova nascita, il primo segno del risveglio dopo l'inverno, il risveglio. Quante volte sentiamo parlare di risveglio? Perché sentiamo sempre parlare di risveglio? Perché dormiamo. Se la Chiesa ha bisogno di risveglio, significa che la Chiesa sta dormendo. O no? Ti ha mai dato Dio una parola? A quanti di noi Dio ha mai dato una parola? Almeno una parola. Alza la tua mano. Si è realizzata questa parola nella tua vita? Se si è realizzata bene, se non si è ancora realizzata, sappi che presto si realizzerà, perché Lui vigila sulla sua parola, e se Lui l'ha detto, lo farà. Puoi dire alla persona accanto a te: se Dio te l'ha detto, Lui lo farà. Ecco che siamo un seme. Se sono un seme, il mio destino è essere seminato, quello che Dio vuole per me. Se voglio germogliare, dovrò essere piantato. Ed essere piantato ha un costo. Mi ha colpito molto una frase che ha detto Sara domenica scorsa. Di me cosa resterà? Cosa resterà di me? Cosa resterà di te? Cosa resterà di noi? Soltanto un ricordo? Il nostro modello è sempre la parola di Dio e la Chiesa primitiva. E sapete, all'inizio la Chiesa primitiva, il nemico cercava di fermare la Chiesa come? Sta volando tutto? Cercando di chiudere la bocca di coloro che annunciavano l'Evangelo. E cercava di chiuderla non così, basta non parlare, ma uccidendoli, lapidandoli. E metteva odio nella vita degli uomini, come accade anche oggi purtroppo, per farli uccidere. Ma non capiva che così nascevano dei martiri e si realizzava la parola profetica di Gesù: voi mi sarete martiri in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Voi mi sarete testimoni, testimoni, il termine originale è martiri. E si realizzava quella parola, e mentre faceva questo accadeva che le folle che vedevano che qualcuno era disposto perfino a morire per quell'Evangelo, capivano e pensavano: ma qui c'è qualcosa di più, di soprannaturale, di potente, perché non è possibile che qualcuno muoia per nulla. Allora è vero. E la Chiesa moltiplicava e poi cambiò strategia, iniziò a creare le religioni, confusione, divisione, barriere, separazioni, e la destra e la sinistra. È tutto quello che sappiamo. Cercando di portare le persone verso menzogne, bugie, falsità, falsi dì, falsi credo, falsi profeti, falsi fratelli. E ancora oggi, quando c'è qualcuno che grida in questo deserto, cerca in tutti i modi di fermarlo. Avete sentito tutti la notizia di Charlie Kirk? Quanti l'avete sentito? Ok. Ha fermato un uomo, ha distrutto una famiglia, ma non può fermare il suo messaggio. Anzi, vi dico di più, ne sono convinto, la prima cosa che ci siamo detti con Sara è che questo fatto porterà un grande risveglio spirituale globale. Sua moglie stessa ha rilasciato una dichiarazione e ha detto: coloro che hanno ideato questo non hanno idea di quello che stanno scatenando, di quello che hanno scatenato e di quello che accadrà in questa nazione, ma io voglio dire a livello globale, perché morire per Cristo è la migliore morte che possa accadere per tutti quelli che credono. E se da un lato può sembrare sconfitta, in realtà è una grande vittoria. Lo citava prima Francesco, non lo sapeva lui. Giovanni 10:10. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma mentre lui fa questo, Gesù ha detto: io invece sono venuto per darvi vita in abbondanza. Vita in abbondanza. Ma io non la vedo questa vita in abbondanza nella mia vita. Il Signore Gesù sta parlando di qualcosa di molto più grande, perché la vera vita inizia lì, non è qui. Qui iniziamo una vita migliore sicuramente. E non ho mai sentito nessuno dire: mi pento dell'Evangelo. Non puoi. È qualcosa di troppo bello, di troppo prezioso. Quando tu trovi uno scopo nella tua vita, quando tu finalmente capisci qual è il tuo quadratino nell'universo, il tuo posticino, la tua funzione, il motivo per cui Dio ti ha creato, la ragione della tua vita, tu inizi ad avere un obiettivo, inizi a camminare dentro quell'obiettivo, per quell'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo fino alla fine, per poterti poi sentire dire: ben fatto mio fedele servitore, entra benedetto. Io voglio sentirmi dire questo. E sapete, non ci perdiamo sulle cose inutili che non servono a niente. Non tralasciamo le cose spirituali fondamentali per la nostra vita. Isaia 48, L'erba si secca, il fiore appassisce, quando lo Spirito dell'Eterno vi soffia sopra. Certo, il popolo non è altro che erba, l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. Che significa questo? Che ciò che conta è la parola di Dio. Ciò che conta è l'eternità. Ciò che conta è quello che sarà dopo. Il nostro percorso e la nostra corsa su questa terra è un tempo di preparazione, è un tempo di pellegrinaggio. Ecco perché i pellegrini potevano dire: siamo pellegrini, siamo di passaggio, stiamo passando in questo tempo e mentre passiamo vogliamo lasciare il segno. Come faremo a lasciare il segno? Lasceremo il segno se saremo capaci di essere seminati. Vi ricordate, vi parlavo di Ebrei 11. Neanche a sapere ciò che sarebbe accaduto a quest'uomo, il mondo non era degno di lui. E io ci credo con tutto il cuore. E sapete, Ebrei 11 non è solo un grande capitolo della fede, non è soltanto il grande capitolo dei giganti della fede o degli eroi della fede, è molto di più, perché Ebrei 11 ci parla di una fede equilibrata. Perché la fede può essere squilibrata? Sì. Ora vi spiego perché. Versetto 1 dice così: la fede è certezza. Certezza di cose che si sperano. Mentre tu stai sperando qualcosa, sei pienamente consapevole che quella speranza non significa speriamo che accada. Speriamo che accada è un punto di domanda tremendo. Invece tu sai, hai la certezza che quello che stai sperando molto presto lo raggiungerai. E attraverso la fede dimostri cose che non vedi. E poi il versetto continua, il 2: infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. L'altra sera guardavamo le stelle. Guardavamo il cielo. Abbiamo scaricato un'app e si vedevano satelliti che passavano, stelle più luminose, stelle più grandi, pianeti, diciamo che l'abbiamo visti. E pensavamo al creato di Dio. E Dio stesso aveva detto ad Abramo: guarda in alto, guarda le stelle. Adesso contale. A quanto è capitato una notte di quelle stellate con pochissima luce, in modo che riesci a vedere migliaia di stelle? Quanto è grande l'universo? Quanto ci sentiamo piccoli quando guardiamo il cielo, le stelle, e tu pensi che a miliardi di chilometri ci sono miliardi di costellazioni, stelle, sistemi solari, di tutto di più, e noi siamo dei granellini proprio piccolissimi di sabbia. L'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Quando Dio ha parlato e le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti o casuali. E poi Ebrei 11 parla della fede di tutti gli uomini che hanno avuto fede e inizia a elencare: per fede Abele offrì a Dio il sacrificio, per fede Enoch fu portato con Dio. E poi il versetto 6, quando dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Io credo che se siamo tutti qui è perché ci crediamo, vero? Perché abbiamo fede di credere. E allora, se abbiamo fede di credere, piacciamo a Dio, perché quando ci accostiamo a Lui crediamo che Lui è il Signore, il Creatore, il Salvatore, e che è colui che ci darà la ricompensa. E poi parla di Noè e di Abramo, e di Sara. E a un certo punto dice che tutti questi comunque non riuscirono ad ottenere la promessa. Ho detto, ma come, erano tutti uomini di fede? In che senso non riuscirono ad ottenere una promessa? Non riuscirono a vedere, sapete cosa? La Gerusalemme celeste. Sapete cosa era il problema? Che Gesù ancora non era venuto sulla terra. E quando lui arrivò, aprì quella strada, aprì il portone. Da adesso in poi chiunque crede in lui può entrare. La ricevettero dopo. E Isacco, e Giacobbe, e Giuseppe, e Mosè. Per fede caddero le mura di Gerico. Al versetto 31 poi dice una cosa di quelle che a noi cristiani evangelici ci manda un pochino in tilt, perché a un certo punto dice per fede Raab, e fin qui va bene, il problema è che dice la prostituta fu salvata e non perico gli increduli, perché aveva accolto in pace le spie. E tu dici, ma chi? No, può essere. Come? Dio usa una donna del genere per salvare coloro che aveva mandato a ispezionare Gerico? Signore, ma è possibile? Forse un profeta, forse un sacerdote, ma non Rab, vero? E poi se andiamo ancora più a fondo, dalla sua progenie chi arriva? E per noi è spiegabile questo, non lo capiamo, non lo metabolizziamo, perché ovviamente noi ogni tanto cadiamo in quello che è la religione e non capiamo come Dio opera, ma i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Non è che possiamo dire noi a Dio come Lui deve fare, quello che deve fare. Lui è il Signore, Lui è il padrone, Lui decide ogni cosa. Ma quella donna evidentemente si dispose verso Dio, comprese. Non c'è scritto dopo cosa successe alla sua vita, ma da lei qualcosa di meraviglioso accadde. E poi continua, potrei parlarvi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Davide, di Samuele, dei profeti. Turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada. Trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. E poi al versetto 35 dice un'altra cosa che mi ha fatto pensare. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti. E chi sono queste donne? Di chi sta parlando? Di chi sta parlando? Lo scrittore richiama l'Antico Testamento, richiama la scrittura antica, sta parlando di quella vedova a cui Elia risuscitò il figlio, sta parlando della Shunamita a cui Eliseo risuscitò il figlio. Le donne riebbero per risurrezione i loro figli. E sapete, fin qui tutto bellissimo, tutte vittorie, tutti successi. Risurrezioni, mari che si aprono, miracoli, mura che crollano, città che vengono espugnate attraverso un grido. Cose incredibili. E tu dici, wow, questa è la fede, è meravigliosa la fede. Io con la fede, con Dio, farò cose impossibili. Amen? Ma poi va avanti. Ecco perché vi dico che Ebrei 11 è un capitolo equilibrato. Sempre versetto 35, seconda parte. Qui? 36? Ma altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati. non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione. Cioè questi uomini non accettarono il compromesso, non accettarono di rinnegare il Signore in cambio della vita terrena, preferendo piuttosto la vita eterna. Ma Giovanni Battista fu decapitato, ma Stefano fu lapidato, ma Pietro fu crocifisso a testa in giù. Degli undici solo Giovanni esiliato visse e morì di morte naturale. E perché gli altri no? E perché alcuni hanno successo e altri no? E perché alcuni guariscono e altri no? E perché alcuni risuscitano ed altri no? Perché? Te lo sei chiesto? Anch'io me lo sono chiesto. Non ce l'ho la risposta, lo sa Dio, lo sa Lui. Perché? Perché preghiamo mesi digiuni, preghiere, intercessioni, preghiere d'accordo, sgridiamo, leghiamo, prendiamo autorità, facciamo, diciamo? E l'esito non è quello che ci aspettiamo. Poi arriva qualcuno in un attimo, fa una preghiera, liberato, guarito, risuscitato. E dice, ma perché, Signore, perché? Perché non riusciamo a vedere oltre. Non riusciamo a vedere a volte con gli occhi dello Spirito, non vediamo quello che è il piano di Dio. Non lo conosciamo, lo conosce Lui. Non lo possiamo sapere, ogni tanto riceviamo qualche rivelazione, ma è Dio che lo sa, il perché lo sa Lui. Ma una cosa è certa, questi uomini e queste donne sono stati seminati. Oggi, dopo 2000 anni, parliamo ancora di loro. E sapete, per essere seminati sono importanti due condizioni. La prima, perché il seme possa portare frutto, deve essere seminato in buona terra. E qui apro e chiudo la parentesi, Gesù parlò di una parabola dei quattro terreni, ma oggi non la condivido con voi. Seconda cosa, la seconda parabola di cui Gesù parla è la parabola del buon seme. Perché sapete, c'è il buon seme, ma c'è anche un altro seme che si chiama zizzania. E sapete una cosa? Il buon seme e il seme della zizzania sembrano gli stessi. E sapete una cosa? Lo stelo di grano e lo stelo della zizzania sembrano gli stessi, ma non sono gli stessi. E sapete una cosa? Il frutto della zizzania è tossico. E seminare zizzania è come seminare discordia. Seminare zizzania è diffondere discordia e creare attriti e ostilità. E questo mi ha portato a Proverbi 6,19. Sei cose odia l'Eterno, anzi sette. E l'ultima di queste sette è proprio chi semina discordie tra i fratelli, chi semina zizzania tra i fratelli. Dio odia queste cose. Buon seme. Il buon seme è il Signore. Perché la terza parabola di cui parla Gesù in sequenza, Giovanni 12, 24, Gesù dice: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve mi segua, e là dove sono io lì sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Gesù stava parlando di se stesso. Quel granel di frumento doveva morire sulla terra per produrre molto frutto, e la Chiesa oggi è il frutto della sua morte. Io voglio essere seminato, voglio essere buon seme, voglio lasciare un ricordo, non solo un ricordo. Un seguito. Qualcosa che nasce, cresce, ma anche se muore, lascerà un seguito. La parola di Dio va avanti. L'apostolo Paolo stesso disse: mi trovo in catene, è vero, era a Roma, ma la parola di Dio non può essere incatenata. Il seme produce frutto, destinati a produrre frutto, progettati per produrre frutto. Finché ti tratterrai e non ti seminerai, non potrai portare frutto. Per essere seminato devi morire a te stesso. Cosa significa questo? Come scritto in Isaia, chi manderemo? Chi andrà per noi? Io risposi: manda me, Signore. Vuoi essere seminato? Vogliamo rispondere alla chiamata di Dio. Ma io non posso, perché purtroppo sono limitato, purtroppo ho delle situazioni che non mi consentono di poter fare questo. Quante volte l'abbiamo detto? Bernardo, come si chiama quel pastore che è solo busto e un piedino? Come si chiama? Pensavo che te lo ricordavi. Vulcicci, una cosa del genere. Avete capito chi è? Pensate solo... Vic qualcosa. Pensate solo, un busto con una testa e un piccolo piedino, senza braccia, senza gambe, senza mani. Tu cosa puoi pensare di vedendo questa immagine? Il pensiero di tutti, io credo che naturalmente sarebbe una disgrazia. Non potrà fare mai nulla, non potrà avere una vita, sempre se vita avrà. E poi invece accade che cresce, che diventa prima un evangelista, poi un pastore, che si sposa e ha anche dei figli. Ma com'è possibile? Cioè, ma immaginiamo una cosa del genere. Lui aveva due scelte. La prima: voglio morire. Signore, prendimi, che devo fare su questa terra? Così come sono, ma cosa posso mai fare? La seconda invece è combattere. impegnarsi. Forse non puoi camminare, ma puoi parlare. Ci sono tutti gli strumenti oggi. Forse non puoi andare fisicamente, puoi parlare in altri modi. La tecnologia per tanti aspetti ci aiuta. Non è solo aspetti negativi. Ci sono tante cose che possiamo fare. Oggi esiste il lavoro smart. Sara lavora a 1200 km di distanza. Oggi si possono fare cose che erano impensabili un tempo. E io credo che quest'uomo sia la testimonianza più grande di cosa significa con Dio tutto è possibile. Perché è così. Anche quando sembra impensabile, per cui non puoi dire ma io non ce la posso fare, ma io non sono idoneo, ma io non sono capace, ma io no. Non lo devi dire. O se lo vuoi dire, poi devi dire ma con lui è possibile. Non è la mia capacità, è la sua grazia. E sapete una cosa straordinaria di Dio? Che lui, anzi, cerca proprio queste sfide. Perché quando qualcuno ha tutte le caratteristiche e le carte in regola per poter fare, è come dire ti piace vincere facile. Ma quando invece umanamente nessuno scommetterebbe un centesimo in una determinata situazione, allora lì Dio dice ok, accetto la sfida, ci penso io. Ecco perché disse a quel ragazzo di 13 anni, non ti preoccupare, io sono con te, ti libererò io. E lui non sapeva neanche che cosa doveva fare, dovrei andare a sradicare, a demolire, ad abbattere, a distruggere. Poi, quando il terreno sarà tutto raso al suolo, sarà preparato e pronto, allora potrai iniziare a piantare ed edificare. Chi manderemo? Chi andrà per noi? Dipende da noi, non dipende da Dio. Ma il Signore sta parlando proprio a te oggi? Sì, e anche a me. Ci sta parlando uno a uno, personalmente. Tutti di noi abbiamo doni, talenti, capacità, e se non ce l'abbiamo Dio le mette. Ma dobbiamo essere consapevoli e dire, Signore, sì, sono qui, lo voglio fare. Ok, iniziamo a eliminare tutto quello che non va bene, prepariamoci, facciamo un bel tempo di preparazione atletica e poi siamo pronti per partire. Con ciascuno di noi. Puoi dire alla persona accanto a te, non è per gli altri, è per me. Adesso digli anche, è anche per te, ovviamente. Il Signore vuole farlo, dimmi lode, potete salire per favore. Sapete, c'è una storia che tutti conosciamo, perché so bene che a volte le situazioni, i momenti particolari che si vivono, si attraversano. Le esperienze negative portano, come dire, nelle nostre vite delle battute di arresto e ci stanno. E questo fu ciò che accadde quando Gesù fu messo sulla croce. Tutti i discepoli furono disorientati, entrarono in confusione. State attenti a me, non guarda il team, per favore. I discepoli entrarono in confusione perché il Signore era morto. E nonostante fossero passati già 3 giorni, non era ancora successo nulla. E scoraggiati, ciascuno se ne stava tornando a casa propria. E 2 in particolare iniziarono la strada lasciando Gerusalemme per andare verso Emmaus, la sorgente calda. E mentre camminavano questi due discepoli, parlavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. E mentre parlavano e discutevano, Gesù, che era appena risuscitato, la Bibbia dice, si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. E Gesù chiese, che discorsi sono questi che vi scambiate l'uno con l'altro cammin facendo? E perché siete tristi? Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse, ma sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni? E Gesù disse loro, quali cose? Essi gli dissero, le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e di come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui colui che avrebbe liberato Israele. Invece, siamo già al terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Certo, anche se alcune donne ci hanno fatto stupire perché sono andate di mattina al sepolcro, ma non avendo trovato il corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato esattamente come le donne avevano detto, ma lui non l'hanno visto. Allora Gesù disse loro, oh insensati, è tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E così, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro le scritture che lo riguardavano. E come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendogli, rimani con noi, si fa sera, il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro e come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse. E dopo averlo spezzato, lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'uno con l'altro, ma non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. E costoro dicevano, il Signore è veramente risorto, è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Alcune cose non le comprenderemo subito, altre le comprenderemo dopo, ma sicuramente tutte le cose ci saranno rivelate alla presenza di Dio. Non ti scoraggiare. Sapete, io credo che questi due discepoli fossero proprio quelli che in quel momento avevano più bisogno e quelli che stavano lasciando Gerusalemme per tornare indietro. Quando accade questo, il Signore si presenta e inizia a camminare vicino alla persona. E forse ascolta quel grido, quella rabbia, quei perché. E forse fa la domanda, ma di cosa stai parlando? Ma come? Solo tu non conosci Gesù? Da Messia era già diventato un profeta. Poco dopo forse non si sarebbero più neanche ricordati di lui. E Gesù richiama la parola scritta. Stiamo attenti. La guida è la parola scritta. L'Apostolo Pietro dice: noi abbiamo una parola profetica sicura, più sicura di tutte. Non andiamo dietro a tutte le novità, a tutto quello che vogliono fare credere, non è necessario, non c'è bisogno. Abbiamo la parola profetica più sicura, abbiamo la guida, la parola di Dio. Gesù stesso, che era la via, la verità e la vita, richiama la parola di Dio scritta dai profeti. E se lo ha fatto Gesù, nessun altro può fare in modo diverso. Il Signore Gesù doveva soffrire, si dovevano adempiere le scritture, doveva risuscitare. Amen. Potete alzarvi.